Yuka, buon pomeriggio.
Ciao.
Buon pomeriggio.
Ciao,
allora, ieri avevo al telefono Stefano Pilia, con il quale avevo l'incertezza di che band parlare con lui, visto che e con te, insomma, ci siamo vicini comunque. Ma che avete voi chitarristi che non ve ne state tranquilli, buoni un attimo nei vostri progetti?
Sai, è anche un po' il problema che un tempo il chitarrista era il cuore della band, era quello, tutti quanti guardavano il chitarrista. Adesso è un po' passata, no, questa roba, non sono, cioè, meno si dice che adesso siano i bassisti, i batteristi, no? Quelli più osservati nei gruppi. E quindi noi chitarristi dobbiamo migrare verso altri strumenti e ricerca d'attenzione.
Ecco, tutto questo per le ragazze.
Ma sì, insomma, per le ragazze. Adesso guardi. Sì, ma magari va bene tutto, insomma, no.
Va bene tutto. Yuka Reverberi coglie dove coglie, e adesso, scherzi a parte, siamo felici di questo disco, perché è un bel disco che conferma che questo altro modo di intendere la musica di Yuka insieme a DJ Rocca funziona. E Bjorn Torsk cosa fa in questo disco? Raccontaci un po' il rapporto tra voi due e quella che è stata la produzione del norvegico.
Ok, ma sai, io e Rocca ci conosciamo da parecchio tempo. Lui era resident al Maspia, questo locale di Reggio, insomma, che ha avuto
storico,
un passato direi glorioso, e ci siamo conosciuti perché ogni tanto lavoravo alla porta, e quindi abbiamo sempre parlato di dischi, di musica, di influenze, robe varie. Diciamo che i suoni che a me normalmente piacciono non piacciono a Rocca, e viceversa. Per esempio, io non sono mai stato un grande appassionato di drum and bass, di acid jazz, che sono la base degli ascolti di Rocca, e mentre lui il suono chitarroso non è mai piaciuto. Però in mezzo c'è una zona grigia di ascolti comuni, no? E su di quelli abbiamo, come dire, costruito una lunga serie di chiacchiere che poi sono sfociate in modo molto naturale nel provare a fare qualcosa assieme, nel provare a sviluppare un gruppo, un discorso musicale assieme.
Beh, è bello partire da queste differenze,
sì,
comunque.
Ma sai che alla fine c'era un gruppo hardcore di UPSide che dicevano che bisogna celebrare le differenze, bisogna cancellarle. Così io sono sempre stato molto d'accordo su quella visione, bisogna celebrare le differenze, cioè. Attraverso le differenze bisogna cercare di costruire qualcosa d'altro, al di là della retorica, che può essere retorica politica, quello che ti pare, ma io credo che le cose funzionino così. Sai, quando sei sempre tutto uguale, dici sì, abbiamo tutti e due ragione, ma rimaniamo sempre lì, no? Invece in questo caso, secondo me, è stato interessante, anche perché per me è stato davvero modo di poter lavorare in un terreno completamente altro, cioè una cosa che non avevo mai fatto prima, che mi sarebbe sempre piaciuto, perché sono un appassionato di musica elettronica, ma magari non proprio di quel suono. Però è stata un'esperienza molto interessante. E poi stai adesso, piccolo computer in casa, fai tutto qua.
Fai molto, certo.
Rocca ha uno studio, ha un buono studio in casa, quindi come dire, lui anche la parte proprio più operativa sulle macchine. Mentre Bjorn l'abbiamo incontrato qualche annetto fa, una data a Rovereto, un festival, ho iniziato a parlare, da lì siamo passati l'idea di fare uno scambio di remix. Lui fece il nostro pezzo per il primo album, e noi ne abbiamo fatto uno per il suo ultimo album, che poi è stato inserito in questo 12 pollici, dove c'erano altri due remix, uno di Totterie e l'altro di DJ Harvey, che, come dire, non sono esattamente due sconosciuti in quell'ambito musicale. E quindi, anzi, è stata davvero una buona occasione, e soprattutto il remix che noi abbiamo fatto per Bjorn, ecco, l'ha convinto che si poteva anche provare a lavorare assieme, a fare qualcosa in più. Quindi sì, lui è arrivato quando i pezzi erano già scritti, ma è entrato proprio, non dico a livello compositivo, ma non semplicemente di produzione.
Mi fai un esempio per capire? Cioè, voi siete arrivati là, dice che i pezzi erano già scritti, quindi immagino che voi aveste comunque delle tracce demo o qualcosa del genere, anche.
Guarda,
se non erano chiuse.
Dei pezzi che, sì, ma no, in realtà no, potevano essere anche pezzi chiusi, secondo me. Però sì, qui bisognerebbe avere l'opportunità di far sentire il prima e il dopo, il trattamento. I pezzi, le melodie rimangono quelli, ma c'è una bella differenza su come poi ti vengono presentate, perché semplicemente non è che ha scelto come mixare i volumi, no, ha proprio tolto degli strumenti che avevamo messo, e magari rispettando la stessa melodia o la scansione ritmica, così l'ha reinterpretata. E questo sì, in alcuni casi si sente molto bene, cioè. Anche perché con lui abbiamo fatto questo gioco, c'era Rocca che ogni giorno gli portava un nuovo strumento analogico da utilizzare, e il TOSC lo piazzava dentro il pezzo, quindi ogni giorno per ogni pezzo c'è uno strumento nuovo da inserire.
Fantastico.
Questo è stato un altro giochetto che insomma è stato interessante e divertente. Il giorno in cui sono arrivato, che poi ho visto che stava suonando una kalimba, un tampiano, insomma, dentro una pentola, ho detto beh, perfetti, ci siamo, quindi direi che abbiamo raggiunto un livello di equilibrio tra le parti che è quello che si cercava dall'inizio, speravamo di ottenere dall'inizio.
Beh, la cosa che dicevi del suo intervento a livello produttivo ricorda un po' per certi versi il processo che un musicista fa facendo una cover, la reinterpretazione di un brano che già c'è.
Sì, beh, sai, il remix anche non è quello alla fine.
Eh sì, sì, no, solo che di solito appunto si fa su dei brani che sono usciti, le cover si fanno su dei brani che sono usciti
sì, sono più o meno famosi.
È molto bello che tutto questo sia avvenuto ancora prima, al di qua.
Ma sì, secondo me è stato anche molto importante perché poi ci chiedeva direttamente cosa ne pensavamo delle scelte che stava facendo, quindi c'è stato davvero uno scambio in tempo reale, cioè non è il produttore che si è messo lì e ha fatto tutto quello che voleva fare tranquillamente, c'è stato davvero uno scambio, quindi dire che è stato un rapporto alla pari forse è esagerato, perché comunque lui partiva da una base di pezzi già composti, però, come dire, il suo contributo non è arrivato in chiusura totale, anzi.
Di cosa parlano le parole che ci sono qua e là nel disco?
Potrei inventare chissà che cosa, sono parole che sono state messe lì per chiudere il disco. No.
Beh, guarda.
No, in realtà io, che sono un po' l'autore dei testi, sono delle persone che è molto strano il mio rapporto con i testi, perché in realtà la risposta che mi piacerebbe darti è che non me ne frega assolutamente niente, è quello che ti ho dato prima, non me ne frega assolutamente niente, voglio mettere due parole che stiano bene come melodia, come scansione, appunto, come ritmo che vanno ad aggiungere, come arrangiamento che vanno ad aggiungere al pezzo. In realtà per buona parte dei miei ragionamenti questo è così davvero. Poi a un certo punto cerchi sempre di costruire qualche piccola storia, e anche se in molti dei pezzi di Cremant sono poi davvero quattro parole, sei, sette parole, quindi...
Ma per quello pensavo che fossero scelte in maniera quasi...
No, poi dopo davvero vengono scelte, in un qualche modo vengono scelte, però ti posso assicurare che, come dire, a priori non c'è una grandissima riflessione, poi nel momento in cui le vai a decidere ci penso 5 minuti in più. Però io non sono un grande narratore, non sono molto capace, forse con Corrado dei Giardini ci sembra che in realtà poi dico tutto questo, ma in realtà ci penso molto bene a quello che vado a mettere, forse probabilmente ha ragione lui. Però
sì, anche secondo me ti stai un po' sminuendo su questa cosa delle
ma
parole.
Ma non è questione di sminuire, è questione proprio di un rapporto un po', come dire, non totalmente risolto con le parole. Nel resto io ho iniziato in un gruppo strumentale, non è che si scappa
dalle
proprie origini.
Sì, però so anche che tu hai trovato anche altri modi di espressione, quindi immagino, appunto, tornando a quella dove hai iniziato, che sta chitarra non è l'unico mezzo.
No, certamente, però come dire, è uno di quei percorsi che per me non è risolto, ecco, una di quelle cose che non è ancora risolta come questione, cioè non ho una mia sicurezza e non so davvero se ho uno stile o meno, magari tra qualche anno, tra 10 dischi lo scoprirò, che già oggi c'era qualcosa che era ben definito e io non ero l'unico a non essermene accorto, ecco.
Senti, la copertina è curiosa perché sembra che sia un particolare di una scultura fatta di mollette per il bucato, che poi vengono anche riprese come insomma lettere, caratteri della lista di canzoni.
Sì, mi piace questa domanda, perché in realtà posso dire che questo spero faccia piacere poi a chi ha elaborato tutto quanto, cioè nel primo momento forse non farà piacere, perché io appena ho visto la copertina ho detto ecco, non mi piace assolutamente, però ci hanno lavorato talmente tanto che vabbè, accettiamola per quello che è, e davvero non mi dava pace questa roba della copertina, non mi piaceva e non riuscivo a farmela piacere, non riuscivo a capirla e non riuscivo a sentirla mia.
Ti ha reso malmostoso questa copertina un po' proprio, cioè
sì, sì, mi ha dato molto fastidio, e in realtà Rocca mi diceva no guarda non capisci un cazzo, guarda la moda è bella, secondo me è bella, secondo me è bella, stai tranquillo, è bella, a me piace, quindi comunque il 50% del gruppo piace, quindi va bene. Ha detto ok, perfetto. E in realtà quando è arrivato il disco sono stato molto contento della copertina, sono proprio di quelle cose, cioè, sono alcuni dischi, no, che magari subito li ascolti ti fanno un po' schifo e dopo col tempo invece li ascolti diventano i tuoi dischi preferiti. Poi è successo con la copertina, credo sia veramente di gusto, molto bella, e soprattutto la vedi in mezzo agli altri.
È vero, ma ricordiamo insomma che l'ha fatta Andrea Maducci, ok?
Sì, no, difatti devo ringraziare anche chi ha insistito per lavorare su quella copertina, non solo Andrea che ha avuto tra l'altro l'idea e l'ha realizzata, ma soprattutto che ha insistito per tenere quella e non cambiarla, perché davvero credo sia azzeccata in un qualche modo... in un qualche modo è davvero connessa al disco, e quindi sono molto contento che poi alla fine sia rimasta quella la copertina. Credo lo rappresenti bene, anche lì bisogna trovare esattamente il perché, ma credo la rappresenti bene.
Beh, così a prima vista potremmo pensare a una serie di elementi che si incastrano in maniera, una serie di elementi uguali che si incastrano in maniera diversa uno nell'altro, che un po' potrebbe essere...
O come dire, tutti i nostri elementi sono tenuti assieme su questo filo dai ciappettini. Noi siamo le magliette messe sul filo da stemma.
Senti, prima di salutarci e di scegliendo un brano dal disco da far ascoltare qui sulle nostre frequenze, Yuk, chiedo se ci sono delle date previste, se farete un tour, se magari andate in Norvegia, visto che il produttore norvegese magari...
Sì, io credo di sì, che andremo in Norvegia, non ti so dire esattamente quando, ma insomma c'è questa opportunità che si sta concretizzando, quindi non so se prima o dopo l'estate ci sarà sicuramente questa scampagnata, perché tra l'altro uscirà un 12 pollici con dei riedit di alcuni pezzi che sono inseriti nell'album ad opera di Prince Thomas, ed usciranno per la sua etichetta, quindi credo che sarà quella l'occasione in cui andremo poi a fare due o tre date, adesso non mi ricordo come dovrebbero esserci. La cosa più certa è vicina, e qui a Reggio proveremo il concerto di Asphodels, che sono Andy Wetherall con Sean Johnston, che è il suo socio, e un nuovo disco che ha fatto, e suoneremo al Tunnel di Reggio Emilia il 16 o il 19 di aprile. Però ho un po' di date che si stanno accavallando ultimamente, quindi non so se il 16 o il 19 è un venerdì. Comunque aprile ci sarà un venerdì, che il 16 e il 19, se il 16 è un mercoledì non è quella data ma il 19.
Ok, allora guarda, te lo dico subito che per tolgo dal dubbio e dall'imbarazzo te gli ascoltatori, essendo il 13 sabato, il 19 è venerdì, quindi è venerdì 19
venerdì 19 al Tunnel di Reggio Emilia. E poi sì, ci sono altre cose che si stanno confermando, credo che sarà più una cosa estiva, perché uscendo adesso ormai i club hanno le programmazioni fatte, quindi dall'estate in poi inizieremo a girare, stiamo lavorando al live, quindi sì, noi vogliamo girare, non soltanto all'estero, magari ci fosse tantissimo estero, ma anche in Italia. Quindi,
beh, io consiglio a tutti di tenere sott'occhio la pagina Facebook di Crimea X, e a questo punto Yuka, scegli un brano, noi abbiamo mandato Essential, scegliene un altro da Another.
Essential, mi verrebbe da dire Yev, perché è qualcosa di completamente diverso, ed è un punto che suona spesso Andy Wetherall, come dire, quindi è un patrigno,
direi, di una certa caratura, di una certa caratura. Il disco si chiama Another, esce domani per Hell Yeah Rec, lo trovate anche da ascoltare su SoundCloud, l'abbiamo postato sulla nostra pagina di Facebook. Crimea X lo firmano, grazie mille a Yuka Reverberi, e a presto.
Ciao,
Yuka, ciao, grazie
a voi, ciao.